non posso non dire che ogni tanto qualcuna delle vostre preghiere mi commuove, quindi non solo mi commuove ma mi dà la forza di andare avanti e capire che quando il Signore ci chiama per fare il bene, e quando tante volte ho sostenuto che bisogna essere forti per gli altri e non cedere per gli altri, quando tante volte ho sostenuto che anch'io sono un essere umano come tutti, quindi ho bisogno delle vostre preghiere, tante volte vorrei lasciarmi andare, ma questo ve l'ho detto in tante occasioni, e certe volte così lo sapete già, ve l'ho già detto in tante occasioni, però poi sento che non importa, cioè che quello che viene dalla parola di Dio è più grande, più importante. E poi sapere e sentire quello che ho sentito, beh, devo dire che mi dà la forza e mi dà la gioia e il coraggio di poter andare avanti, la forza di andare avanti, di mantenere ferme le cose, perché quando un fratello o una sorella riescono ad avere questi benefici, come abbiamo sentito poc'anzi dalla sorella, io dico che è giusto, che tutto questo, anche se per una persona sola, andrei avanti tutta la vita, perché il Signore è d'accordo. Amen. Amen. Bene, dicevo a mia moglie qualche giorno fa, dicevo, in virtù di quello che è successo in questi giorni, cioè solo due giorni fa, che se avessi dovuto farlo dopo questo culto, nessuno, è vero? Nessuno ci avrebbe creduto, almeno. Però avevo in cuore un certo tipo di messaggio, avevo già scritto in qualche modo il titolo, no? E poi sarei andato avanti con quello che poi il Signore mi ha dato. Poi si sono manifestate tutta una serie di eventi che conosciamo tutti quanti, molto catastrofici. E così le parole del Signore sono state ancora più calzanti, diciamo. E facciamo così, vediamo di che si tratta. Andiamo nel Salmo 14 e lo facciamo leggere a Valentina.
Stolto ha detto in cuore suo: non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene. Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Sono dunque senza conoscenza tutti questi malvagi che divorano il mio popolo come se fosse pane e non invocano il Signore. Ma ecco, sono presi da grande spavento quando Dio appare in mezzo ai giusti. Voi cercate di confondere le speranze del misero, perché il Signore è il suo rifugio. Chi darà da Sion la salvezza a Israele? Quando il Signore farà ritornare gli esuli del suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà.
Grazie. Poi diciamo un capitolo abbastanza robusto in Apocalisse 16. facciamo leggere a madre.
Tutto?
Tutto.
Allora udì dal tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, esso divenne sangue simile a quello di un morto, e ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti, e le acque diventarono sangue. Udì l'angelo delle acque che diceva: sei giusto, tu che sei e che eri, tu il santo, per avere così giudicato. Essi infatti hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro sangue da bere, e quello che meritano. E udii dall'altare una voce che diceva: sì, o Signore, Dio onnipotente, veritieri e giusti sono i tuoi giudizi. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. E gli uomini furono bruciati dal gran calore, e bestemmiarono il nome di Dio, che ha il potere su questi flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia. Il suo regno fu avvolto dalle tenebre, gli uomini si mordevano la lingua per il dolore, e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono, perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, tre spiriti immondi simili a rane. Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. E radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'ira, e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva: è fatto. E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non ve ne è avvenuto uno altrettanto disastroso. La grande città si divise in tre parti e le città delle nazioni crollarono, e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati, e cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme con chicchi del peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello.
Fratelli e sorelle, le cose che abbiamo sentito dalla parola di Dio, e questa è parola di Dio, non devono affatto lasciarci stupito, e sicuramente non sono favole o fantasie, come molti purtroppo ritengono che siano. Ma dopo tutti questi flagelli che abbiamo sentito parlare, ci sono due cose in due punti particolari. Uno è il versetto 11, che dice che questi uomini, no, il 10 e l'11, dice che il regno di Satana fu avvolto nelle tenebre, gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono Dio, il Dio del cielo, a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero delle loro opere, non si ravvidero. Così, oltretutto, quando abbiamo visto dell'ultimo grande terremoto, immaginiamo ci sarà sulla terra, questo qua sarà niente in confronto. Dice che ogni isola scomparve, i monti non furono più trovati, e cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme con chicche del peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un flagello terribile. Poi sapete benissimo, ve lo ricordo per non leggere tantissimo, ma la parola di Dio è piena di tutte queste cose, e ci ricorda ancora che la lampada, la profezia, come sta scritto, è una lampada accesa in un luogo oscuro. Soltanto ieri una persona che sa cosa credo, cosa penso, mi ha chiesto, appena mi ha visto, con aria moggia e spaventata e mortificata, mi ha chiesto cosa ne pensi di tutto questo. E io ho risposto che è molto strano che coloro che si definiscono cristiani non conoscano ciò che c'è scritto nel Vangelo. Non dico che bisogna conoscere tutta la Bibbia a memoria, ma conoscere almeno alcuni passi. E allora, siccome abbiamo sempre una Bibbia di scorta, la scuola di pittura, ho fatto prendere la Bibbia un attimino alla nostra sorella Aida e ho letto dove Gesù, adesso lo vedremo, lo leggeremo, parla di queste cose. E al che dice, ma le ho detto, se vuoi ti regalo, te la regalo, no? Così. No, no, ma io ne ho tante, ne ho di vario genere, perché eccetera eccetera. Va benissimo. Alla fine mi ha chiesto dove erano i versetti, ha preso questi versetti, se li ha scritti, da poter probabilmente vedere se anche queste cose sono scritte nella Bibbia cattolica, ma è ovvio che sono scritte. E quindi questa è una condizione che noi stiamo vivendo dei momenti particolari. Io vado, ecco, vi dicevo questo perché credo che tutti quanti poi conoscano, per esempio, nella lettera di Pietro, la seconda, sapete che sta scritto, capitolo 3, lo conoscete tutti quanti, che verranno negli ultimi giorni schernitori, beffardi, no? Ma soprattutto che avranno desideri peccaminosi di ogni genere, ma soprattutto dice una cosa, no? E diranno quello che diranno loro: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati tutte le cose continuano come dal principio della creazione? E poi sapete cosa dice? Dice: ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero di cielo e una terra tratta dall'acqua, eccetera eccetera, e che per queste stesse cause il mondo di loro sommerso dall'acqua per il, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, cioè dalla parola di Dio. Cioè non c'è cosa che Dio non voglia o che non consenta. E poi sapete tutto il resto, quando parla degli elementi, della venuta del giorno di Dio, ecco questo. Mentre, dice a noi, attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno, ma dice che così non è per noi che aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. Benissimo, adesso mi sposto ancora un secondo nel Vangelo di Luca e al capitolo 21 vi leggo, sapete tutti quanti, il discorso sul Monte degli Ulivi, un monte che continuo ad avercelo nel cuore per tutta una serie di motivi. E dice, quando parla al versetto 10, vi insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno. Al versetto 11 sta scritto: vi saranno grandi terremoti, questo è Gesù che parla, vi saranno grandi terremoti in vari luoghi, pestilenze e carestie, è come una cosa normale che avvenga. E poi continua: vi saranno fenomeni spaventosi, grandi segni nel cielo. Poi sappiamo tutte cose che sono in parte avvenute, con la dispersione della casa di Israele, e poi andiamo dritti sotto alcuni due o tre versetti che spesso ne parliamo, ma forse non poniamo sufficiente attenzione. Per esempio, dal versetto 25 al 28, che dice: vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, sulla terra angoscia delle nazioni. Beh, questa, quando io ci penso, no? Ma come è possibile Com'è possibile avere un'immagine tale? Cioè, qui parla già di un mondo globale, angoscia delle nazioni spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Non so se voi avete visto le immagini di questi giorni. Gli uomini verranno meno, vedete, tutti quanti, ho sentito dire in questi giorni, e questo è ancora niente. Dicevano, ma come? Cioè, ormai una nazione così preparata, verranno meno per la paurosa attesa di quello che sta per accadere al mondo, è quello che la signora ieri mi ha chiesto. Però se questo deve servire per testimonianza, ben venga, poiché le potenze di cielo saranno scrollate. E poi stiamo attenti al versetto 27 che dice: allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Cari fratelli e sorelle, guardavo, pensavo anche alle sorelle che sono fuori. Il mondo pensa ad un futuro, pensa, no? Vedete che tutti sono in fermento, pensa a un futuro, lavora per un futuro migliore, tra virgolette, lo metto migliore, tra virgolette, ma non si capisce quale futuro stia preparando senza Dio. Non si capisce, senza Dio quale futuro volete che si prepari. Vedete che senza Dio ogni discussione che viene fatta tra di noi, in televisione, ovunque ci sono questi mezzi, diventa veramente una cosa senza senso. Veramente si parla del vuoto, si parla del nulla. Possiamo notare, sottolineare, che c'è l'incredulità accecante, dominante, di una cultura senza Dio. Viviamo in un mondo dove c'è una cultura senza Dio. Anche coloro che credono sappiamo che sono senza Dio, perché non hanno la verità. Credono, ma non hanno certezza, non toccano con mano. Senza Dio, questa cultura senza Dio inaridisce sempre di più il cuore della totalità degli uomini. Lo vediamo, lo tocchiamo con mano. Persone senza Dio. Gli uomini non vedono il padrone, si ritengono veramente loro i padroni del mondo, cercano di darsi spiegazioni di ogni genere, sorridono, cantano, ballano, talk show, canzoni d'amore, ma senza Dio. Ma senza Dio. Si parla di tutti i problemi del mondo, ma mai che si sente parlare di Dio. Ogni tanto si sente parlare di un signore vestito in un certo modo che abita a Roma e che ci lancia i suoi bollettini dicendo: dovreste fare questo, no, così, la cosa è lanciata così, ma senza toccare mai i punti cardini della verità. Quindi che cosa vede questa società? Cosa è successo? In questa società è successo e succede questo: vede, come dice quel famoso proverbio, una cosa grave, che lo schiavo diventa padrone, il servo diventa padrone, cioè l'uomo diventa padrone. E questo è l'intento dell'anticristo: padrone di un mondo, di una vita che comunque non gli appartengono. Noi abbiamo sempre dentro il nostro cuore l'idea che tutto quello che vediamo è nostro e che è per sempre ed è eterno, e invece la vita ci scorre, e ci scorre molto velocemente. Ormai dalle bocche dei vari esperti di telecomunicazioni o telecomunicatori, quello che vedete, ieri ho sentito una stupidaggine di primo ordine, cioè escono dalla parola, dalle bocche di queste persone, follie pure. Uno di questi saggi, tra virgolette, sosteneva ieri mattina che perfino la depressione, è una normale conseguenza dell'evoluzione. Quindi la depressione è una conseguenza dell'evoluzione. Cosa che ho sentito, cioè, i capelli non sapevo più dove metterli. Ormai, cari fratelli e sorelle, che Dio non esiste più nei fatti è una certezza acquisita dai più. È inutile, è una certezza acquisita dai più, Dio non esiste più. Perfino parlare di Lui crea un certo fastidio. Parlare di Dio crea un certo fastidio e un'irritazione, per cui chi cerca in qualche modo di riportarne alla ribalta l'argomento viene il più delle volte deriso, ho tacciato di voler parlare di argomenti senza senso, perché stiamo parlando di una cosa che chi lo sa se esiste, di che cosa stiamo parlando, quindi che senso ha? Tu mi parli della Bibbia, mi parli di questo, ma che senso ha? Questi argomenti che fai oltretutto non sono consoni all'uomo moderno, dinamico, sexy, lo vediamo, questo è il prodotto di questa cultura che produce l'indurimento, veramente, la cecità, lo squallore, il vuoto, il deserto di un uomo senza Dio. Mentre il mondo non aspetta nessuno, cari fratelli e sorelle, il mondo non aspetta nessuno se non l'uomo della perdizione, se non l'anticristo, come ci viene descritto in Tessalonicesi, creato dalla nostra civilizzazione, perché noi, il nostro mondo, non noi credenti, il mondo, gli uomini, finalmente avranno il loro uomo, l'uomo Dio, l'anticristo. C'è scritto che si siede nel Tempio di Dio e così dice, eccetera, eccetera. Mentre il mondo non aspetta nessuno, cari fratelli e sorelle, e poi cercherà qualcuno da farlo diventare come Dio, dice adesso tu comandi tutto il mondo, è quello che stiamo vedendo, è un puzzle che non possiamo dire che non sia così, ma ce le dimentichiamo queste cose, non le vediamo. Possiamo dire che mentre loro non aspettano nessuno, Israele e la vera Chiesa aspettano il loro Messia, perché noi aspettiamo il loro Messia. La sorella prima ha detto Maranatà. Ma cari fratelli e sorelle, dalla morte alla resurrezione di Gesù Cristo sono passati quasi 2000 anni, non so se abbiamo un'idea, e da allora questo Dio che è intervenuto tante volte nella storia del suo popolo è rimasto in silenzio, è rimasto in silenzio, cosa strana. Prima parlava, poi c'erano degli intervalli, abbiamo visto intervalli di 400 anni, ci sono stati dei periodi che parlava in continuazione al suo popolo, anzi viveva in mezzo al suo popolo, ma poi c'è stato un momento, e su questo voglio porre la vostra attenzione, dalla morte e risurrezione di Cristo c'è stato silenzio. Gesù ha gridato sulla croce tutto è compiuto, ma i discepoli hanno potuto gustare, i discepoli di allora, dopo la sua morte, la presenza di Cristo risuscitato ancora, quindi loro l'hanno visto dopo la risurrezione in diversi luoghi e ha condiviso con loro anche del cibo, e tutti quanti ci ricordiamo di queste cose, la presenza di Cristo risuscitato, il quale si è fatto vedere da più di uno di loro in più occasioni, e i primi discepoli hanno potuto gustare i potenti segni dello Spirito Santo. Tutti quanti sappiamo ci sono state guarigioni, resurrezioni dai morti e soprattutto la predicazione del Vangelo con potenza e il poter parlare in tutte le lingue, e tutti capivano nello stesso momento quello che tu dicevi. Dici, ma come? Ricordiamo degli Atti degli Apostoli, dici, com'è possibile che questi parlano la nostra lingua e noi e capiscono la nostra? Cioè, e ognuno li sentiva nella propria lingua, questa è una cosa che soltanto Dio può fare, nessuno di noi ce la può spiegare, abbiamo bisogno di mille traduttori. Mentre io parlo una lingua, tutti mi capiscono la propria lingua. Queste sono cose che ancora vorrei. No, non ho bisogno di capire perché so che è opera del Signore. Allora, quindi succede questo. Poi tutto questo è stato raccolto in un libro. Quindi, formata la Chiesa, tutto questo è stato raccolto in un libro che miracolosamente è giunto fino a noi. È giunto fino a noi. Nel frattempo, sappiamo che errori nella Bibbia non ce ne sono. C'è qualche errore, ma semplicemente di trascrizione, capito? Quando uno dice, anziché magari scrivere 700, hanno scritto 7000 o viceversa, ma è un ovvio errore di trascrizione. Ma sappiamo che la prima, la scrittura, e poi sostanzialmente non è stato cambiato assolutamente nulla, sono solo sviste del copista, che non cambiano nella sostanza assolutamente nulla. Ma io so che la parola di Dio è potente e potentissima, e queste cose sono state fatte perché noi siamo stati chiamati a collaborare con i nostri anche difetti, e il Signore ha permesso anche questo. Ma da quel momento Israele, dopo che succede questo, viene disperso, no? Subito viene disperso e comincia l'era delle nazioni, cioè il dominio delle nazioni. Ora comanda quella nazione, adesso comanda, si fa per dire, l'ONU, adesso comandano, ci sono stati i romani, i greci, quello che volete. L'era delle nazioni con la loro civilizzazione comincia, ma sappiamo anche che finisce, perché viene descritto nella parola di Dio dal profeta Daniele e da Gesù stesso che queste cose andranno avanti fino che Israele non tornerà nella sua terra, cioè finché Gerusalemme sarà calpestata, eccetera, eccetera, dalle nazioni. Ora sappiamo che in questo momento Israele è tornato nella sua terra, sia benedetto il Signore che l'ha conservato, e l'ha conservato per loro, e l'ha conservato per noi. Allora, fino a questo momento, ma da quel momento che, dopo che Israele è stato disperso in tutte le nazioni del mondo, comincia il dominio delle nazioni, con che cosa? Con le guerre, con soprusi, con l'uomo contro l'uomo, quello che vediamo, per il dominio e la conquista del mondo nel nome di Dio. Conquista. Dio, quanti hanno fatto la guerra in nome di Dio? Però cerchiamo di capire. Dio non può essere con nessuno se non con chi gli è sottomesso per fare la sua volontà. Questi agiscono in nome di Dio, non coloro che fanno le guerre. Questi non agiscono in nome di Dio, agiscono in proprio, nel proprio loro nome, nel loro proprio pensiero. E tutti, chi da una parte, chi dall'altra, gridavano: Dio è con noi. Allora, analizzando quello che abbiamo detto prima, il mondo non può aspettare nessun Dio, perché non ci crede, non crede, perché per il mondo semplicemente Dio non esiste. Dio è una forma mentale, è un pensiero, è una fantasia. Stiamo attenti che non lo sia anche per noi. Ma quando tra poco Egli verrà, come abbiamo letto, quando tra poco Egli verrà con tutti i suoi santi, perché così sta scritto e tra un attimo lo leggo, io vorrei dire questo: immaginate che dopo tutto questo grande silenzio di 2000 anni la sua presenza sarà così dirompente e terrificante, perché capisci? Cioè, ormai nel mondo non ci crede più, non può più pensare che esista Dio. E quando apparirà, perché come abbiamo visto prima il mondo sussiste e continua a vivere per la sua parola, cose che noi non comprendiamo ma crediamo, sarà colto da un terrore terrificante, proprio come sta scritto in Apocalisse, e continuerà a bestemmiare poi il nome di Dio una volta visto Dio, perché il silenzio, proprio perché il silenzio è stato così lungo, sarà così altrettanto aumentato, no? Tu pensi ormai che io non ci sia più, e invece io ci sono, e questo sarà un terrore, saranno colti da terrore, ma è descritto da tutte le parti. E perché Egli verrà nella sua gloria con i suoi santi. E allora a questo punto, cari fratelli e sorelle, dopo questo spavento terrificante che avranno, che cosa diranno i telecommentatori? Smarriti e inorriditi, pensate che oggi si qualsiasi notizia, cosa diranno? Da una realtà che essi, assieme ai potenti della terra, hanno sempre negato, visitati da una realtà che essi hanno sempre negato, cosa diranno? E io mi chiedo che cosa diranno i nostri studenti e le ballerine, le attrici rifatte, che cosa diranno? E i nostri amici, i nostri parenti, che cosa diranno davanti al padrone vero del cielo, della terra e della vita? Che cosa diranno? E i religiosi che cosa diranno, che cosa faranno davanti a questo? Diranno forse tutti una messa riuniti ad Assisi, o faranno qualche cos'altro? Il Signore ci darà nelle sue mani, come fece con i nemici di Israele, tutto questo, perché noi saremo con il Signore Gesù. Saremo con il Signore Gesù, perché sta scritto che Egli verrà con tutti i suoi santi. Dunque, come abbiamo letto nel Salmo 14, lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. E questa idea, cari fratelli e sorelle, è l'incarnazione di Satana, che vuole negare Dio per affermare se stesso. E questo è che l'uomo fa, vuole negare Dio per affermare se stesso. Prima me stesso, tutto me stesso, questo fa l'uomo religioso. Poi quando ho un po' di posticino, forse anche Dio può starci nella mia vita, perché sono, io credo che Dio ci sia, dopo che ho sistemato tutte le mie cose, perché non si sa mai, come ultimo, io credo che Dio ci sia, no? E questo è l'uomo religioso. Invece noi diciamo no, prima sappiamo che il Signore c'è, ci sottomettiamo a Lui e Lui ci dona tutto quello di cui necessitiamo nella nostra vita. Intanto, cari fratelli e sorelle, i segni descritti dal Signore Gesù sono proprio sotto i nostri occhi. Vi saranno grandi terremoti, dice il Signore Gesù. In questi anni ce ne sono stati abbastanza robustini. Vi saranno grandi terremoti e pestilenze in vari luoghi. Poi si potrà notare dai versetti 25 in avanti come il Signore parla dell'angoscia che sta per cogliere il mondo. Perché? Come sono colti d'angoscia questi poveretti? Perché? Perché non conoscono il Signore, perché non conoscono queste cose, che non veniamo qua a raccontarcele, ma semplicemente perché possiamo scampare. Poi vi leggerò delle cose, come il Signore ci ha chiesto, anzi ve lo posso dire subito, quando dice al versetto 36 dice, di Luca, dice: vegliate dunque. Anzi, prima dice, vi leggo, ve le leggo io, intanto poi potete leggerlo a casa, dal 34 al 36 dice così: badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, cioè godurie di ogni genere, da ubriachezza, poi dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Questo lo sta dicendo a noi, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla terra. Difficile? C'è qualcosa di non chiaro? E poi però ci dà un consiglio. Al versetto 36 ci dice: vegliate dunque pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio di Dio. Fratelli e sorelle, quindi il Signore ci dice ancora che noi possiamo scampare a tutte queste cose umanamente. E in un altro posto dice che se Egli non intervenisse nessuna carne scamperebbe. Così dice, però, e dice che a motivo degli eletti che il Signore interviene. Vegliate dunque pregando in ogni momento, perché il Signore non ci fa del male gratis. Non ci fa del male gratis. Perché deve farci star male gratis? No? Noi possiamo soffrire come credenti. Io non credo, Dio non manda il male gratuito a nessuno, a nessuno. C'è sempre una motivazione quando c'è il male, c'è sempre una motivazione. Ma qua ci dice come scambiate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare tutte queste cose che stanno per venire. E poi ci dice una cosa, è di comparire davanti al Figlio dell'uomo. E poi dice, di giorno Gesù insegnava nel Tempio, poi usciva e passava la notte sul Monte degli Olivi. E tutto il popolo alla mattina presto andava da lui nel tempio per ascoltarlo. Il Vangelo di Matteo e il profeta Daniele ci parlano della grande tribolazione. Come mai ce n'è stata sulla terra e mai più vi sarà? Perché sarà globale. Perché sarà globale. Che sia questo il tempo che si stia preparando la grande tribolazione, che si sta preparando la grande tribolazione. Fratelli, il Signore Gesù parla di queste cose dal Monte degli Ulivi, proprio da dove i suoi piedi si poseranno e il monte si spaccherà in due, come sta scritto. Vorrei farvi osservare questo, cari fratelli e sorelle, per questo silenzio, che quindi nella prima venuta Abbiamo un Gesù che si è lasciato fare tutto quello che gli uomini hanno voluto. Non ha detto niente. Gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, fino ad ucciderlo. E siccome lo sposo tardava, poi, dopo questo, hanno pensato che forse è tutto vero ciò che sta scritto nella Bibbia. Ma non troppo. Ma non troppo. Ma per noi, cari fratelli e sorelle, come abbiamo detto prima, che l'aspettiamo, per noi che l'aspettiamo, prendiamoci cura di conoscerlo veramente. Fratelli, vi scongiuro, di conoscerlo veramente, da non essere spaventati anche noi. Ma vi rendete conto cosa significa? Questi saranno terrorizzati, e noi alla presenza del Signore come saremmo messi? Se il Signore venisse fra mezz'ora, come si porremmo noi davanti al Signore, davanti alla sua venuta? Siamo pronti veramente nell'animo nostro, nel nostro cuore, ad aver confidenza con Lui, come ci dice la parola di Dio, o meno? Perché questa è da qui capiremo anche in che punto siamo messi della nostra fede. Quindi, di prenderci cura di conoscerlo veramente, da non essere spaventati anche noi, ma ad accogliere invece con gioia il nostro Salvatore, perché nessun altro è la salvezza, nessun altro nome è stato dato sotto il cielo agli uomini perché gli uomini fossero salvati, ma soltanto quello di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Il mondo che esiste, cari fratelli e sorelle, la vita non poteva essere creata da nessuno se non da Dio. E se abbiamo questa certezza, non siamo pigri dal disprezzare di conoscere il nostro futuro, cari fratelli e sorelle. Volevo nel frattempo leggervi, perché questa venuta, io leggo, ripeto, ci sono molti scritti, ma non posso farvi leggere delle pagine e pagine, perché altrimenti andremo avanti fino alle 3, però so che voi sicuramente potete leggervele a casa. Quando andate a casa, leggetevi poi con cura il capitolo 14 di Zaccaria, e dice questo, no, io vado avanti, sto leggendo dal 12, dice: siccome sappiamo che a un certo punto Gerusalemme sarà attorniata da tutti questi popoli, dice questo, allora dice: questo sarà il flagello, state attenti, questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. In quel giorno vi sarà in mezzo a loro un tumulto prodotto dal Signore. Ciascuno di loro afferrerà la mano dell'altro, e la mano dell'altro si alzerà contro la mano dell'altro. Giuda stesso combatterà contro Gerusalemme. Non fatemi domande adesso, le discuteremo. Le ricchezze di tutte le nazioni circostanti saranno ammassate, oro, argento, vesti in grande abbondanza. Questo sarà ciò che capiterà ai nemici del Signore, che accercheranno Gerusalemme. E poi termina, no, e naturalmente nei versetti precedenti, il versetto che dice, per esempio, il versetto 5 dice: voi fuggirete per la valle dei miei monti, perché la valle dei monti si estenderà fino ad Azal. Beh, allora devo leggere fino al 4, abbiate pazienza. Sarebbe da leggere tutto, per quello motivo, ma il versetto dice: in quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente. E il monte degli Ulivi si spaccherà a metà da oriente ad occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione, l'altra metà verso il meridione. Voi fuggirete per la valle dei miei monti, perché la valle dei monti si estenderà fino ad Azal. Fuggirete come fuggiste per il terremoto ai giorni di Uzia, re di Giuda. Il Signore il mio Dio verrà e tutti i suoi santi con lui. E poi, riguardo al giorno del Signore, dice: in quel giorno non ci sarà più luce, gli astri brillanti ritireranno il loro splendore, sarà un giorno unico conosciuto dal Signore, non sarà né giorno né notte, ma verso sera ci sarà luce. In quel giorno delle sorgenti usciranno da Gerusalemme, metà delle quali volgerà verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale. Tanto d'estate quanto d'inverno. E adesso mi fermo perché altrimenti poi leggo tutto, ma poi termina con dei momenti di festa, quando dice che tutte poi le nazioni andranno, le famiglie della terra saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, al padrone, e a celebrare la festa delle capanne, a ricordarci che noi siamo pellegrini e che non abbiamo niente qui sulla terra. E in quel giorno si leggerà sui sonagli dei cavalli: santità al Signore. Le pentole nella casa del Signore, che bello pensare, saranno come i bacini davanti all'altare. Ogni pentola di Gerusalemme in Giuda sarà consacrata al Signore degli eserciti. Tutti quelli che offriranno sacrifici ne verranno a prendere per cuocervi le carni. E in quel giorno non ci saranno più cananei nella casa del Signore degli eserciti. E le fratelli e sorelle, devo essere sincero, lo sapete, le parole di questo capitolo mi hanno sempre dato una certa gioia, perché è il momento che il Signore viene fisicamente, poggia i suoi piedi su questo monte per finalmente porre fine alla malvagità dell'essere umano. Quindi, ma come abbiamo letto in Apocalisse 16, vi sono descritti alcuni momenti nei quali gli increduli andranno incontro. Io vorrei riguardarli un attimino. Quando dice, ecco, quando parla delle acque che diventeranno sangue, nel versetto 4, dice poi al Signore, no? Prima il 3 e il 4, dice poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, esso divenne sangue simile a quello di un morto, e ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti, le acque diventarono sangue. Vedete, uno potrebbe dire, ma queste sono cose grandi e fantasie, no? Bene, queste cose sono state fatte in un ambito ridotto, ma sono state fatte già. L'acqua dei fiumi fu tramutata a sangue in Egitto. Quindi non c'è niente di così strano che queste cose avvengano, ma in modo molto più largo, grande e in larga scala. E vi sono descritti alcuni momenti i quali gli increduli andranno incontro, e questi sono: molte persone, anche tra i credenti, come dicevo prima, ritengono fantascientifico e esagerate le piaghe descritte in questo libro, ma se notiamo bene e crediamo, come dicevo prima, sono gli stessi miracoli che sono descritti nell'epoca dell'Esodo e sono e saranno moltiplicati in grandezza e potenza. Ma, cari fratelli e sorelle, la cosa più terrificante per questo mondo sarà scoprire che il suo autore esiste. Ora presenterà il conto a tutti gli abitanti della terra. Ma, come abbiamo visto prima, il Signore ci insegna, a noi che gli abbiamo creduto e che vogliamo, e se parliamo nel suo nome, e perché vuol dire che siamo sottomessi a Lui in ogni cosa. E ce lo dice qui: non dobbiamo pensare sempre di stravolgere le cose, dobbiamo semplicemente, come dicevamo poc'anzi, dobbiamo semplicemente far questo. Come dicevamo prima, Dio non può essere con nessuno se non con chi gli è sottomesso. Togliamoci dalla testa di fare la volontà di Dio se non siamo sottomessi a Lui. Noi non faremo la volontà di Dio, noi facciamo solo delle guerre. Poniamoci sempre in questa condizione di essere sottomessi alla volontà di Dio e per fare la sua volontà, allora il Signore ci farà fare qualsiasi cosa noi desideriamo. E come dicevo prima, nel versetto 36 di Luca ci insegna il Signore a scampare, anche fisicamente, a scampare e a comparire davanti al Figlio dell'uomo, cioè a Gesù Cristo, che è il nostro Salvatore e non il nostro giudice. Il nostro Salvatore, se l'abbiamo accettato fino in fondo nella nostra vita, Gesù Cristo è il nostro Salvatore e il nostro amore, se veramente lo amiamo e se veramente abbiamo messo in pratica il primo comandamento. Il Signore ci benedica. Amen.